questa preghiera quindi di San Giovanni della Croce in cui iniziamo questa nostra riflessione. Dice così il Santo: Signore, concedimi un costante desiderio di imitarti in ogni mia azione. Illumina il mio spirito perché contemplando i tuoi esempi impari a vivere come tu hai vissuto. Aiutami a rinunciare a tutto ciò che non è pienamente a onore e gloria di Dio, e questo per amore tuo, che nella vita hai voluto fare in tutto la volontà del Padre. Fa che io ti serva con amore puro e intero, senza aspettare in contraccambio successi o felicità. Che io ti serva e ti ami senza altro fine che il tuo onore e la tua gloria. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il tema di questa, della riflessione di questa serata è, come vedete, questo aspetto molto bello e affascinante della figura di Gesù, che è la sua libertà. Entriamo in questo tipo di riflessione sicuramente con la mente, cercando di capire, quindi di approfondire qualche aspetto, qualche brano tra i molti che sono citati questa sera e che potranno essere ripresi, spero, nella vostra preghiera personale. Quindi sicuramente entriamo con la mente, entriamo in qualche maniera anche con il cuore, se così si può dire, perché il risultato di questa meditazione dovrebbe essere un desiderio di fare i complimenti al Signore. Fare i complimenti sappiamo che è una modalità molto bella del rapporto. Se il complimento è gratuito e non ha una seconda intenzione, che è di ottenere dei favori. Ma se il complimento è dettato proprio dal piacere che abbiamo nel constatare un aspetto positivo, fisico o spirituale, dell'interlocutore, questo complimento, questa operazione diventa veramente una maniera molto gioiosa di relazionarsi. D'altra parte nel Vangelo troviamo qualche esempio di complimento che è stato fatto al Signore. In particolare Luca narra che un giorno mentre il Signore predicava, e probabilmente con molto entusiasmo suscitava e molta attenzione, una donna del pubblico gli ha detto: beata tua madre, beato il seno che ti ha allattato. È un complimento molto femminile, molto bello, dire. Il complimento come una capacità di godere del bene altrui. Noi per cultura probabilmente siamo piuttosto restii a fare dei complimenti, o comunque sospettosi. Se uno fa un complimento mi viene in mente su chi mi chiederà un favore. E invece liberiamo questa modalità di relazione con il Signore. Nella Bibbia questo dà origine a una preghiera che è la preghiera di lode. Bene, allora la traccia della meditazione la trovate in questo primo foglio, Gesù uomo libero. La libertà nel suo comportamento è uno degli aspetti più affascinanti della sua personalità. Un aspetto che gli è riconosciuto perfino dai nemici, perché sta scritto nel Vangelo di Marco, capitolo 14, al versetto 12, sta scritto che vennero da Gesù alcuni che sono dichiarati nemici suoi, sono i pubblicani che erano ammessi degli amici, ma sono gli erodiani e i farisei. Vengono da Gesù e gli dicono: adesso lo trovo. Devo avere sbagliato. Sì, infatti non è 14:12, ma al contrario. Capitolo 12, versetto 14. Gli mandarono alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Quindi vanno con questa intenzione precisa di mettere Gesù in difficoltà. E venuti gli dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei veritiero e non guardi in faccia a nessuno, non ti curi di nessuno, ma secondo verità insegni la via di Dio. E dopo questo bel complimento gli tendono il tranello e gli dicono: è giusto o no dare tributo a Cesare? Quindi questa libertà del Signore, che non si piega a nessuno, che non tiene conto delle persone, che non si lascia intimidire, è una qualità molto bella. In due situazioni soprattutto si rivela questa libertà, come vi dico nel foglio. Anzitutto nel momento in cui riceve una notizia al Signore che Erode vorrebbe conoscerlo. Il Signore intuisce che non c'è un desiderio di verità in questo re, c'è piuttosto una curiosità non del tutto sana. Infatti Erode aveva piacere e ha chiesto a Gesù di fare davanti a lui dei miracoli, dei giochi di prestigio, perché si sarebbe divertito a vedere queste cose. Di fronte a questa richiesta il Signore proprio non gli dà neanche ascolto. E quando viene a sapere che dai suoi inviati che Erode la vorrebbe conoscere, Gesù rispose loro: andate a dire a quella volpe. Poteva essere denunciato per, come si chiama, per vilipendio dell'autorità costituita. Oppure un'altra volta, ancora più interessante questa libertà del Signore, perché la vive in un momento di grande sofferenza, quando davanti al presidente del tribunale, un tribunale che aveva già deciso di mandarlo a morte, Gesù difende la sua dignità. Il presidente gli chiede: dici finalmente che cosa stai dicendo in giro, qual è il tuo messaggio? E Gesù dice: ho sempre parlato in pubblico, perciò se vuoi sapere che cosa dico, chiedilo a chi mi ha ascoltato. A quel punto una guardia che stava vicino a Gesù gli diede un ceffone, dicendo: così rispondi al presidente del tribunale? Ci saremmo aspettati in Gesù disorientamento, forse abbassare la testa, forse una minaccia. E invece prende l'unica strada percorribile, che è il tentativo di far ragionare il suo interlocutore. E gli dice: se ho parlato male, dimostramelo. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Come dire, il problema è tuo, non mio. Questa difesa della propria dignità, questo non cedere alla violenza dell'altro, ma non rispondere allo stesso tempo con altrettanta violenza, questo è un gesto sicuramente che indica un grandissimo autodominio da parte del Signore. Significa anche la sua grande libertà di spirito, non si lascia intimidire. Bene, allora potremmo chiedere, in queste meditazioni che potremmo fare, chiediamo sulla traccia di quello che ci suggerisce San Paolo nella lettera ai Galati, chiediamo di poter vivere anche noi la libertà di Gesù, di viverla, come dice San Paolo, non per fare i nostri comodi, ma piuttosto per essere più efficienti nel servizio. E poi qui trovate una decina di episodi del Vangelo dove Gesù mostra questa sua straordinaria libertà secondo aspetti diversi e in situazioni diverse. Allora, alcuni di questi ve li voglio commentare, e anticipando una conclusione sulla quale poi mi fermerò un attimo proprio alla fine. E la conclusione fondamentalmente è questa, che la libertà che Gesù vive non è il gusto di fare quello che ha voglia di fare, ma è piuttosto un'obbedienza a un altro valore, al valore della carità. Nella sua vita Gesù manifesta chiarissimamente di avere un punto di riferimento, il Padre, un valore da ricercare e da praticare che è la carità. Il resto viene dopo. E allora proviamo a vedere più da vicino alcuni di questi aspetti. Per esempio, il primo che hai citato è la grande libertà di Gesù nei confronti della legge. Poi sappiamo che la legge, per un ebreo, di tutti i tempi e soprattutto di quel tempo, era considerato un cammino di perfezione, cioè un modo di vivere che garantiva di essere corretti davanti al Signore. E infatti Gesù non viene a togliere la legge, non, ha detto non mi permetto di cambiare neanche una virgola. Però voglio dire che la legge è a servizio di un'altra cosa, è a servizio dell'amore. Allora dice, la legge è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge. Se per osservare la legge finiamo per non osservare la carità, non ci comportiamo nella maniera corretta. Ve lo voglio dire con un esempio. Al tempo del mio noviziato, correva l'anno, si perde nella notte dei tempi, al tempo del mio noviziato noi novizi dormivamo tutti in un grande salone, diviso da lenzuola perché ciascuno avesse il minimo di privacy, ma si sentiva tutto. Quando uno starnutiva della cosa eravamo conoscenza tutti noi. Una notte mi ricordo che sentivamo tutti, uno di noi che piangeva, singhiozzava. Ora che ci sia un giovane di 20 anni che singhiozza di notte, deve essere per un gran magone. Però c'era una regola che diceva che a partire dalle 10:15 di sera iniziava il cosiddetto silenzio grande, che durava fino alla colazione del mattino dopo. In quel tempo non si poteva parlare. Allora, siccome non si poteva parlare, nessuno di noi si è alzato per andare a vedere cosa succedeva. Questo dopo un po' ha finito le lacrime, si sarà addormentato e tutto è scomparso così. Non è un bel esempio di carità. Vale di più osservare la regola del silenzio o praticare un atto di carità e di conforto verso qualcuno che ne ha bisogno. Allora il Signore ci dice con il suo esempio che la legge c'è, ed è giusto che ci sia, ma è finalizzata ad aiutare noi a praticare di più la carità. Sono molti i casi, per esempio questi citati nel Vangelo di Marco, dove si vede che Gesù, come anche nei confronti delle tradizioni, non è intransigente nei confronti dei suoi discepoli. Davanti a lui alcuni discepoli infrangono alcune regole. Lui stesso, Gesù stesso, ne infrange alcune in una maniera evidente. Quante volte il Vangelo dice che Gesù è stato rimproverato perché guariva in giorno di sabato. La guarigione, soprattutto quella che comportava dei gesti, come per esempio quella volta che Gesù ha guarito un cieco mettendogli del fango sugli occhi. Questa operazione era considerata un lavoro ed era uno dei 1900 lavori che si dovevano evitare nel giorno di sabato. E glielo fanno notare. E dicono: perché tu guarisci nel giorno di sabato? Come mai infrange la legge? Il sabato era considerato una legge così importante che si riteneva che perfino Dio la osservasse in paradiso. Il sabato, anche per lui, è riposo assoluto. Pensate all'impressione che faceva Gesù quando si comportava in questa maniera. Un altro aspetto interessante della sua libertà è quello che riguarda il rapporto con l'autorità. Gesù non ha mai detto che non ci dovrebbero essere i capi del popolo, o gli anziani, coloro che in qualche maniera comandavano. Ma con una estrema lucidità ha detto ai suoi discepoli come lui interpretava l'autorità. In questo capitolo 22 di Luca, che è citato qui, meglio ancora nel capitolo 13 di Giovanni, dove si narra la lavanda dei piedi durante l'ultima cena, Gesù dice esplicitamente qual è, secondo lui, il concetto di autorità. L'autorità è: se vuoi essere il primo, mettiti a servizio di tutti. E richiama anche l'attenzione dei suoi discepoli. Dice: guardate che quello che vi sto dicendo è totalmente controcorrente. Perché dice: i grandi di questo mondo amano comandare e amano ricevere degli elogi da parte del popolo. Ma tra di voi non deve essere così. Chi di voi vuole essere il primo, si faccia il servo di tutti. È un discorso che all'interno di una mentalità molto chiusa risuona come una sovversione. Si può capire l'astio che progressivamente i capi del popolo hanno cominciato a vivere nei confronti di Gesù. Perché questo sovvertiva, il suo modo di fare, di agire, sovvertiva, cambiava dalla radice non solo una tradizione, ma una convinzione. Che il capo è colui che si deve far servire. Infatti in un'altra parte del Vangelo, capitolo 15 di Giovanni, Gesù dice: e a quel tempo i discepoli erano piuttosto dei servi del Maestro. Gesù dice: io non vi ho chiamati servi, vi ho chiamati amici. La qualità del mio rapporto con voi, di me Maestro, con voi discepoli, non è quella di colui che si fa servire, ma piuttosto di colui che depone le sue vesti e lava i piedi di tutti. È veramente uno stravolgimento di una mentalità. Un altro aspetto bello e importante è quello che riguarda il rapporto del Signore relativamente alla distinzione tra buoni e cattivi. Era di quell'epoca, ma è anche della nostra epoca, dividere il mondo in due categorie, i buoni e i cattivi, e situare se stessi tra i buoni, e trovare in questo motivo per disprezzare gli altri. Ora, ancora una volta, il Signore rovescia questa mentalità, e quando c'è una prostituta che gli lava i piedi con le sue lacrime e gli asciuga con i suoi capelli, suscitando scalpore in tutti i presenti, Gesù vede il cuore di questa donna e dice: lei ha amato molto e perciò le è perdonato molto. La distinzione tra i buoni e i cattivi il Signore non la fa. Davanti a Lui ci sono delle persone che hanno bisogno, sono malati, e delle persone che credono di non avere bisogno, e forse neanche le hanno. Quando Gesù dice, usando la parabola del buon pastore, dice: il buon pastore, se perde una pecora, lascia nell'ovile le 99 giuste e va a cercare quella che si è perduta. Cosa avranno detto le 99 che stavano là? Come? E noi chi siamo? Noi che siamo persone per bene, in questo momento non vediamo neanche il Signore, che invece va dietro a quella sussona là che ha dato i propri soldi. Come avremmo reagito noi, probabilmente? Dà molto fastidio alle persone sapere che il Padre ha un occhio di privilegio per i peccatori. Poi, ugualmente, la distinzione prossimo non prossimo. Secondo la mentalità di allora, il mondo era diviso, l'umanità era divisa appunto ancora una volta in due parti: il prossimo, quindi le persone della famiglia e del popolo, e il non prossimo. Quelli i prossimi dovevano essere amati, i non prossimi potevano anche essere odiati. E Gesù distrugge anche questa distinzione e dice: non esiste una categoria di persone che sia prossimo tuo. Tu ti puoi fare prossimo a qualunque persona. Dipende da te, non da lui, essere prossimo tuo. Allora, se questa è la regola che Gesù dà, che non esiste una categoria di prossimi che posso amare odiando gli altri, ma io mi devo attivare per diventare prossimo degli altri, avvicinarmi, uscire da me stesso, scendere dal mio piedestallo, se questa è la regola, allora si sono sentiti probabilmente molto in colpa diversi dei suoi uditori. E non è più possibile dire non mi interessa, oppure è possibile dirlo, ma mi rendo conto che sto escludendo positivamente da un aiuto che forse posso dare delle persone. Questa che è citata qui nel capitolo 10 di Luca è la parabola del Samaritano. Un altro aspetto particolarmente interessante della libertà di Gesù riguarda le aspettative della gente. Noi sappiamo che, ne siamo ben consapevoli, su ciascuno di noi ci sono delle persone che hanno delle aspettative. Allora, se uno di noi è professore, ci sono degli alunni che hanno delle aspettative, c'è la direzione della scuola che ha delle aspettative, cioè si attende che questa persona si comporti in un certo modo. Ma tutti noi all'interno della famiglia siamo vissuti con delle aspettative dei nostri genitori, dei nonni, delle persone influenti della famiglia. Si aspettavano da noi qualcosa, per cui abbiamo ottenuto approvazione ed elogio se siamo stati coerenti con queste aspettative. Abbiamo invece determinato grandi delusioni se abbiamo preso una strada diversa da quella attesa. Il Messia, la figura del Messia, era caricata di grandissime attese da parte del popolo. Tutti si aspettavano che lui facesse certe cose. Questa cosa funziona anche oggi. Quante persone di quelli che scrivono sui giornali manifestano delusione perché il Papa non si comporta, Francesco, non si comporta esattamente come loro si aspetterebbero e pensano che dovrebbe comportarsi. Mi viene in mente un piccolo episodio, così, giusto per sollevare lo spirito. Quando stavo in Brasile, ogni tanto andavo a trovare il mio superiore provinciale, che siccome abitava a 2200 km da me, lo vedevo raramente. Forse era uno dei motivi della mia felicità. No. E il viaggio da fare era 36 ore di pullman. Ogni tanto il pullman si fermava, si entrava in qualche bar. Una volta che, viaggiando così a lungo, ho fatto un po' di conversazione con il mio vicino, quando siamo andati in uno di questi piccoli bar, lui ha chiesto al cameriere, diciamo, dice: porti per favore una Coca-Cola per il padre e una birra per me, dice lui. Io ho bevuto con gratitudine questa Coca-Cola molto fredda, e il caldo era molto, molto forte in quell'epoca. Poi, salito sul pullman, ho detto: scusi, mi permetta, perché ha chiesto una birra per lei e una Coca-Cola per me? E lui disse: ma è chiaro, perché il prete non beve birra. Come non beve birra? Forse il prete che conosce lei non beve birra, ma quello che sta qui magari. Quante volte noi sentiamo delle persone che sanno come noi dovremmo comportarci? Hanno deciso loro. Perché fa parte di un copione culturale che si ripete. Bene, da questo punto di vista Gesù è di una somma libertà. Quando ha capito che le persone volevano che lui fosse il Messia come lo volevano loro, Gesù ha cominciato a proibire alla gente di dire che era il Messia. E quando, come dice il Vangelo di Giovanni nel capitolo 6, dopo che aveva moltiplicato i pani per 5.000 persone, queste 5.000 persone hanno avuto l'idea di eleggere lui come re. Hanno trovato che finalmente era presente colui che avrebbe risolto il loro problema del mezzogiorno. Gesù, dice il Vangelo, sapendo che venivano per farlo re, scappò. Sa benissimo che se si adatta alle attese degli altri, ne diventa schiavo. Questo esige una libertà di spirito grandissima, perché andavano a cercarlo per farlo re, non per offrirgli un aperitivo. E quindi avrebbe avuto dei vantaggi, avrebbe avuto delle persone sottomesse a lui, disposte a fare qualunque cosa per lui. Lui rifiuta questo meccanismo. Così pure, per esempio, San Pietro. Quando San Pietro sente dire da Gesù che Gesù avrebbe dovuto andare a Gerusalemme e soffrire la sua passione, questo non corrispondeva alle attese che Pietro aveva sul Messia. E quindi protesta Pietro, dice: no, questa cosa non deve succedere. E Gesù gli dice: vai dietro a me, Satano, tentatore. Vai dietro a me, non davanti. So io qual è la strada. Tu vieni dietro. Il discepolo è colui che segue. E poi ancora, le altre cose mai ve le lascio, un altro aspetto interessante della libertà di Gesù è il suo modo di stare in famiglia. Sta bene in famiglia, lo dice il Vangelo, che cresceva in età, grazia, santità, diciamo in buoni rapporti, ha avuto anche due genitori molto speciali, aveva sicuramente degli amici. Sta bene in famiglia, ma dice che ci sono dei valori che sono ancora più grandi della famiglia. Non perché la famiglia non sia un valore, non è un valore secondario, ma è secondo. Il primo è sempre la carità. E così pure un altro aspetto della libertà sua è il modo assolutamente signorile con cui ha vissuto i suoi rapporti, le sue amicizie. A un rabbì, a un maestro di quel tempo, era assolutamente proibito, era considerato una cosa disdicevole che lui avesse dei rapporti di conversazione con le donne, per esempio, oppure che accarezzasse i bambini. E lui sembra, Gesù sembra proprio andare ancora una volta controcorrente. Alcuni degli episodi evangelici più suggestivi sono quelli che narrano il suo incontro con le donne, la Samaritana, la Maddalena, Marta, Maria. Allora ci potremmo chiedere proprio in un minuto finale, ma che cosa esprime questa libertà del Signore? Come vi anticipavo all'inizio, questa libertà che lui vive così non è un faccio quello che ho voglia di fare, ma è piuttosto un dire sto inseguendo un valore più grande, tutto il resto viene dopo. Viene in mente una espressione di Nietzsche, il quale diceva che se tu hai un grande perché per cui vivere, non ti importa molto il come. Ma questo grande perché lo devi avere, un perché che è capace di mobilitare tutte le tue energie, che è capace di diventare il punto di riferimento, la motivazione fondamentale della tua esistenza, il tuo grande perché. E se volessimo riassumere allora in una espressione unica, questo grande perché di Gesù è tradurre tra di noi il comportamento di suo padre. È suo padre che è libero e Gesù è tutto suo padre e manifesta proprio nel suo modo di vivere i rapporti con gli altri qualcosa che ha dei riflessi divini. Bene, allora possiamo ancora rimanere qualche istante, siamo una quindicina di minuti, e un po' in silenzio ripercorriamo forse qualcuno di questi aspetti e preghiamo così come ci viene su qualcuno di queste citazioni, e poi il padre Giuseppe ci darà alla fine qualche indicazione sul secondo foglio che avete trovato con ulteriori suggerimenti per la preghiera.